Voglio leggere il testo su cui si basa questa predica. Efesini, capitolo 1, versetto 13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Fermiamoci un momento per pregare. Padre nostro celeste, ti siamo riconoscenti per il privilegio di essere uniti qui nel nome del Signore Gesù Cristo. Davanti a noi la tua parola. Come prendiamo questa parola con riverenza perché è la parola di Dio. E se è la tua volontà che io cerchi di parlare di questo grande tema questa sera, ti chiedo che lo Spirito Santo mi dia le parole da dire, qualcosa che possa aiutare e servire il tuo popolo e per l'edificazione della tua Chiesa. Concedici questo, Padre. Ti ringraziamo per le tue benedizioni. Penso se solo una goccia del tuo sangue l'avrei qui, come la stringerei sul mio cuore. Avrei quasi paura di respirare. Ma tu ci hai dato ancora di più, cioè la completa redenzione della tua Chiesa. Aiutaci, oh Dio, che possiamo servire la Chiesa in cui siamo stati inseriti a lode e onore del tuo nome. Siamo stati stabiliti. Potete sedervi. Abbiamo fiducia nel Signore Gesù che Lui ci manderà le sue benedizioni. Pochi minuti fa, nell'anticamero, ho vissuto un'esperienza che mi ha scosso. Quanti di voi conoscono Raymond Ricci? Ha predicato in modo troppo duro e ha subito danni fisici. Mi ricordo quando il fratello Ramon era sulla piattaforma, quando l'angelo del Signore è sceso davanti a migliaia di persone, quando il dottor Best discuteva con il fratello Bosford a proposito del mio ministero. Diceva che queste persone che credono nelle guarigioni non sono altro che santoni. Lui diceva che questo non sarebbe possibile in questo tempo. Il fratello Bosford chiese quanti battisti ci sono qui che sono stati guariti in questa campagna e circa 400 persone si sono alzati. Ho detto la mia letteratura è stata tradotta e pubblicata in molte lingue, non pretendo di essere un guaritore divino, no, io predico solo la parola di Dio e Dio guarisce. E quando il dono che Dio mi ha dato viene messo in discussione nella rivelazione, nel discernimento, allora Dio parlerà per sé. E in quel momento l'angelo del Signore scese nella colonna di fuoco. Il fratello Ricci mi disse che dovrei smettere di predicare così forte e così a lungo. Disse fratello Brano, quando ho capito in che modo Dio è con te e tu vedi le visioni, il Signore, si rivela. Ho voluto fare anch'io la mia parte, ma mi ha chiesto ripetutamente, mi ha detto, non preoccuparti di quello che dice la gente, ma fai il tuo ministerio, ama la gente, Dio dimostrerà che ti ha mandato. Questo grande tema, il marchio della bestia e il sigillo di Dio, ne abbiamo sentito parlare molto e io stesso ho visto documenti che basterebbero per l'intera piattaforma qui, ma per me è così semplice e probabilmente per tutti coloro che lo vedono nella parola di Dio. Ho scritto alcune scritture che vorrei leggervi affinché possiate prenderne nota. Beh, è un argomento importante e credo che sia necessario insegnarlo. Abbiamo avuto riunioni di evangelizzazione, riunioni di guarigioni e ora è il momento dell'insegnamento. Questo argomento è collegato alla seconda venuta del Signore. Il fratello Smith è seduto qui davanti. E questa tua moglie, Dio vi benedica. Io sempre dico, dietro ogni buon uomo c'è una donna buona, una buona donna. Io dico che se la famiglia Branham ha qualche merito, questo è per mia moglie, è valido per mia moglie. È più giovane di me, 10 anni. E ha i capelli bianchi come la neve. Cosa farei senza di lei? E lei sta fra me e la gente. Una donna è qualcosa di meraviglioso. Se Dio avesse potuto dare all'uomo qualcosa di meglio, l'avrebbe fatto. L'uomo più sapiente, Salomone, disse che ha trovato moglie ha trovato un bene, è una delle cose migliori che Dio ha potuto darci al di fuori della salvezza. Ora voglio dirvi cos'è il sigillo di Dio, anche il marchio della bestia. Io credo che la scrittura lo conferma, credo che queste due grandi cose verranno alla finalizzazione e il mondo è attualmente preso da queste due grandi fatti, il marchio della bestia e il sigillo di Dio. Alcuni lo collocano nel passato, altri nel futuro, ma siamo proprio nel mezzo. Il sigillo di Dio è il battesimo con lo Spirito Santo e il marchio della bestia è ricevere da coloro è ricevuto da coloro che rifiutano il battesimo dello Spirito Santo. Questo sia detto in anticipo. Negli ultimi giorni tutti gli uomini avranno l'uno o l'altro, o il marchio della bestia o il sigillo di Dio, perché tutti coloro che non avevano il sigillo di Dio ricevono il marchio della bestia, tutti coloro in cui il nome non è stato scritto nel libro della vita dell'agnello fin dalla fondazione del mondo. Beh, queste due grandi cose. Parleremo ora del sigillo di Dio. Che cos'è un sigillo? In primo luogo vediamo che nella Bibbia e nell'antichità il sigillo era la firma di una persona. Nei tempi passati, dove non c'erano tanti che avevano studiato, si aveva un anello con sigillo. Questo sigillo era quindi una conferma. Era stato fatto al posto della firma. Nessuno poteva copiare il sigillo, altrimenti sarebbe stato penalizzato. Esattamente se si volesse falsificare oggi qualcosa, ognuno aveva il proprio sigillo e firmava con questo sigillo. Era dimostrato che apparteneva a lui o che era stato autenticato dalla persona. Seconda Matteo 24, il Signore Gesù dice che questi due spiriti saranno così vicini, cioè le persone che sono segnate da Dio e quelle che sono segnate da Satana. Così saranno così vicini che se sarebbe possibile anche gli elitti potrebbero essere ingannati. E molti dicono il comunismo è il marchio della bestia. No, vi sbagliate, non è il marchio della bestia. Anche se ne si è trattato di questo, ma il segno, il marchio della bestia è molto religioso, così che quasi gli eletti potrebbero essere sedotti, così vicini, se fosse possibile sarebbero sedotti. Ho sentito Billy Graham alla radio qualche domenica fa mentre ero in viaggio e parlò degli uomini che fumavano e facevano molte cose sconvenienti e ha persino detto che un uomo che fuma non è affatto un vero uomo. E nel suo discorso si è spinto così lontano da dire che anche gli eletti sono stati ingannati dal diavolo. Non credo che il fratello Branham intendesse dire questo in modo così letterale, perché gli eletti non possono essere sedotti, anche se le due cose sono così vicine, che se fosse possibile anche gli eletti verrebbero sedotti, ma non è possibile. Ebbene, vi dico che tutte le religioni e i culti che abbiamo oggi hanno il loro inizio nella Genesi. Lì lo possiamo trovare, vi posso dimostrarvelo. Ogni culto inizia già in prima Genesi. Se si legge la Genesi, si può vedere questo, perché tutto attraversa l'intera Bibbia. Vediamo qui che Mosè è il capitolo del seme, e vediamo anche che il primo uomo fu segnato da Dio. In Genesi 4, versetto 15, leggiamo che Dio non ha segnato nessuno. Il primo marchio della bestia fu dato a Caino. Voi dite, è proprio vero, Caino aveva il marchio della bestia. In primo luogo dobbiamo considerare ciò che il Signore ha detto. Il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. Ecco, dalla stirpe di Caino uscirono grandi uomini, saggi uomini, ma dalla linea di Set uscirono uomini semplici, agricoltori, pastori e così via. La Bibbia dice: porrò inimicizia fra il tuo seme e il suo seme. Ora, fratelli predicatori, mantenete la pace. Sempre mi colpite per il seme del serpente, ma la Bibbia dice che il serpente aveva un seme. Potete fare con questo quello che volete, ne risponderete, ma la Bibbia dice in Mosè che il serpente aveva un seme. Beh, ricordate che il serpente non era un animale che strisciava in quei tempi. Era la cosa più vicina all'uomo. Gli scienziati cercano di trovare questo anello mancante da migliaia di anni, ma non riescono a trovarlo. Perché? È il serpente. Leggiamo, ebbene, in Genesi 3:1 è scritto che il serpente era più astuto di tutte le bestie dei campi. Non era un animale che strisciava, assomigliava più a un uomo, perché il seme di un animale non si sarebbe mescolato direttamente con il seme umano. Perciò l'unico animale che il diavolo poteva usare era questo serpente. Credo che Dio abbia creato tutto in un certo ordine. È come un grande imprenditore edile. Aveva tutto a disposizione. E come creatore era in grado di determinare esattamente come e cosa sarebbe diventato. Tutto era lì davanti a lui. E il grande Spirito Santo che procedeva da Dio era sopra le acque, aleggiava sopra le acque. Se ipotizzassimo che avesse le ali, anche se non le aveva, ma era sopra la terra, aleggiava sopra la terra. E Dio creò una cosa dopo l'altra, e come padre poteva fare ciò che voleva. Naturalmente ha creato l'intera creazione, i fiori, gli animali, ha creato tutto e così via, fino a creare l'uomo a sua immagine e assomiglianza. Non poteva creare nulla di più elevato. A una persona a sua immagine e somiglianza. Allora, poi Dio disse: ogni seme produca secondo la sua specie. Ebbene, quest'uomo, vediamo che il peccato non è iniziato sulla terra ma in cielo. Satana è lì che è incominciato, è stato gettato giù e poi ha voluto raggiungere il suo obiettivo qui sulla terra. Dio lo gettò a terra e lui entrò nel serpente e lo usò. Questo è nei misteri di Dio e chiunque e sia umile, Dio glielo rivelerà. Il serpente era davvero la cosa più vicina all'uomo, più astuto di tutte le bestie dei campi. A Caino fu dato un segno. Ebbene, direte voi, come ha fatto Satana a servirsi del serpente in questo modo? Guardate, se leggete 2 Corinti 11, c'è scritto che lui può camuffarsi a immagine di un angelo di luce. Non potete sottovalutare Satana. ha molti modi per realizzare il suo piano. Ora, se guardiamo alla discendenza di Caino, Caino divenne il primo assassino. Era il primo che ha avuto invidia e gelosia. Chi può dirmi da dove è venuto questo da Caino? Se Adamo era il figlio di Dio, dice la Bibbia, da dove veniva la natura di Caino? Da dove veniva l'omicidio in lui? Non da Adamo, perché Dio aveva creato Adamo. Quindi proveniva da Satana, perché Caino è stato il primo assassino, è stato il primo con gelosia, e in lui si è rivelata la natura di Satana. Ed è stato anche il primo a essere segnato. Dio lo ha segnato e poi si è allontanato da Dio. Ricordatevi, dopo che Dio lo ebbe segnato, si allontanò dalla presenza di Dio. Voi tutti ricordatevi di questo, perché è molto molto importante. Si è allontanato dalla presenza di Dio dopo essere stato segnato. Lì si prese una moglie, una meravigliosa immagine della Chiesa. Dopo essere stata segnata, si sono allontanati dalla presenza di Dio e hanno preso moglie da questo mondo. Vediamo poi che Abele, fratello di Caino, fu ucciso da Caino. E poi Dio diede ad Adamo Set come segno, un segno di Dio, della morte, un segno della morte e della risurrezione. Set non è andato in un altro paese per prendersi moglie, aspettò che Dio vedesse che era giunto il tempo per lui e gli desse una donna. Ma Caino aveva preso la donna. Guardate, ecco una splendida immagine delle due linee. Una è la Chiesa in generale in questo mondo. Scelgono ciò che vogliono loro stessi, ma l'altra è la Chiesa del Dio vivente. Che cosa caratterizza la Chiesa? È sigillata, è eletta. E quindi il segno dello Spirito Santo nella Chiesa, perché Cristo non è morto, ma è risorto e opera nella sua Chiesa. Questi due spiriti sono qui oggi come nel giardino dell'Eden. Il marchio della bestia come Caino si allontanò dalla presenza di Dio senza sapere dove andava. Ma Abele rimase a casa. E poi vediamo che Caino lo ha colpito. Ma vedete, lui si è fidato in Dio. Voglio dire una cosa. e forse non dovrei toccarla, ma voglio dirvela. Sempre dirvela. Molti sostengono che i primi esseri umani, Adamo ed Eva, mangiarono mele nel giardino dell'Eden. Oh fratelli, non lo dico per scherzo, ma se mangiare mele fa capire alle donne la loro nudità, allora dovremmo dare mele in giro. Penso che dovremmo allora farlo. Non erano mele, lo sappiamo tutti. No, dobbiamo riconoscere anche qui, in mezzo a una folla mista, cosa è avvenuto veramente. Vediamo allora che si trattava di un segno fatto da Dio. Era un rimprovero che Dio aveva fatto su Caino. Vedete, c'era qualcosa che Dio aveva trovato di sbagliato in Caino. Uno è il sigillo di Dio, cioè Dio pone il sigillo sulla Chiesa che gli appartiene veramente attraverso lo Spirito Santo. Il sigillo dello Spirito Santo è la prova di Dio che siamo sua proprietà in eterno. Ma Caino fu segnato e partì dalla presenza di Dio. E Set che prese il posto di Abele era un segno della resurrezione. Vediamo questi due segni. L'uno che compiace Dio sul vero credente è il segno del il marchio su colui che non piace a Dio. Inizia già in Mosè, e tutte le cose hanno inizio in Mosè e continuano fino all'Apocalisse. Stamattina ho parlato del sacrificio di sangue, di come Abele abbia offerto il suo sacrificio lì, poi attraversa tutta la Bibbia, da Babilonia, Mosè, nel mezzo della Bibbia e nell'Apocalisse si parla di questo. Vedete, tutto ha inizio lì. Lo vediamo anche nell'arca con la colomba e il corvo. Entrambi sono uccelli, entrambi possono volare, ma il corvo è un ipocrita. Voi potete chiedere perché, un corvo può sedersi su un cavallo morto e mangiare lì per mezza giornata e mangiare grano con la colomba per un'altra mezza giornata, ma la colomba non ha fiele per poter mangiare dal cavallo morto. Ecco, questa è la differenza. La colomba non può mangiare con il corvo, anche se il corvo può mangiare con la colomba. È lo stesso con i credenti. Chi è veramente battezzato con lo Spirito Santo non può avere alcuna parte nelle cose di questo mondo. Chi fa questo è un ipocrita, proprio come il corvo. Anche se erano insieme nell'arca. Mi piace parlare di questi esempi della natura. La colomba non ha mai bisogno di fare il bagno. La colomba ha un olio che esce dall'interno e la mantiene pulita e purificata. vedete, c'è un olio in lei. Lo stesso è con la Chiesa del Dio vivente, riempita di Spirito Santo, l'olio che mantiene la Chiesa pulita e pura. Lo Spirito Santo nel credente lo mantiene puro e santo davanti a Dio. Deve venire dall'interno. Non si tratta di quale confessione facciamo con le nostre labbra, ma se Dio ha tolto tutto da noi e se siamo pieni del suo Spirito Santo. La Bibbia dice infatti in Romani 8, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. A coloro che non sono secondo la carne ma camminano secondo lo Spirito, come si entra in Cristo, 1 Corinti 12. Siamo, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Dio egli ci ha giudicati in Gesù Cristo, non può condannarci più. Ora siamo sua proprietà e abbiamo ricevuto la vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna ed è questa rivelata in Dio, in Gesù Cristo. Siamo passati dalla morte alla vita. Come è scritto nell'Antico Testamento, quando io vedrò il sangue passerò oltre. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui. E non può persistere nel peccare perché è nato da Dio, non può peccare. Non avete visto un uccello che sia bianco una volta e poi nero, o siete peccatori o siete santificati, o siete in Cristo o non lo siete. Se siete in Lui, il sacrificio del sangue di Gesù Cristo nel Golgota è sufficiente per voi, e lui dice: Padre, perdona loro. Vedete, è così che siamo stati suggellati dallo Spirito Santo. Tornando al corvo e alla colomba, Caino e Abele, quello era già un tipo di Giuda e di Gesù. Naturalmente, proprio come Caino uccise Abele dopo che il sacrificio fu accettato sull'altare. Vedete, se vogliamo avere solo fondamentalmente ragione, anche Caino aveva ragione, perché, come dico spesso, incontro i fondamentalisti e i pentecostali. Gli uni hanno molto coraggio e gli altri hanno forza. Se questi due si unissero, sarebbe come se uno avesse soldi in banca e non poteva scrivere un assegno, e l'altro potesse scrivere un assegno e non avere soldi. Ora avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, ma non siete diventati silenziosi in modo che Dio potesse guidarvi nel modo in cui i doni devono essere utilizzati. Ogni volta che Dio spande il suo Spirito, si può scrivere un atto degli Apostoli. Adesso, perché avete solo la gioia? Questo è meraviglioso, ma la forza deve essere rivelata. Caino, si potrebbe dire, era religioso perché portò un sacrificio a Dio. Naturalmente, se si tratta dell'apparenza, Caino era giustificato tanto quanto Abele, ma si tratta di una rivelazione spirituale e la gente non riconosce che l'intera Chiesa di Dio si basa su sulla rivelazione dello Spirito Santo. Gesù disse a Pietro: perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Questa è la rivelazione dello Spirito Santo. Questa roccia, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. La parola deve essere in noi, deve penetrare, deve separare, come sta scritto. E ogni parola di Dio è vera. E ogni parte è giusta. È tutta la rivelazione di Dio. Potremmo avere dei culti straordinari di guarigione. Perché? Perché Dio ci ha dato la promessa di guarire, naturalmente. Ebbene, io credo, poiché a quel tempo non esisteva la Bibbia, che ad Abele sia stato rivelato quale sacrificio avrebbe dovuto offrire a Dio. Naturalmente, Abele sapeva che si trattava di sangue. Sapeva cosa era successo. Lo vedo arrivare con questo agnello, come volevo offrirlo a Dio. Caino ha edificato un bell'altare e ci ha messo sopra della frutta. Vedete, non si tratta che abbiamo una chiesa con 1.000 milioni di strumenti, ma se Dio è stato in grado di farci conoscere la sua volontà attraverso la rivelazione. Caino pensava che si trattasse delle cose esterne. Il sacrificio di Abele forse non era così bello da vedere. Prese quest'agnello e lo portò vicino alla roccia. Supponiamo che si trattasse di una roccia su cui l'ha presentato davanti a Dio, e lui stesso sarà stato anche macchiato del sangue quando ha offerto questo agnello davanti a Dio. Ma quasi 4.000 anni dopo l'agnello di Dio venne a sacrificarsi per i nostri peccati sulla croce del Golgota. Oh, com'è meraviglioso! Caro agnello di Dio, il tuo sangue non perderà mai la forza finché la Chiesa del Signore non sarà perfezionata. Naturalmente, solo il sangue può farlo. E ricordatevi, ascoltate, credenti, Abele è praticamente morto con il suo sacrificio, perché questo è stato il motivo per cui Caino lo ha ucciso. Ogni credente deve morire insieme all'agnello di Dio per poter vivere con lui. Naturalmente è così che ha portato questo sacrificio davanti a Dio. E noi diciamo: siamo cristiani. Recentemente una signora mi ha scritto una breve lettera e mi ha detto: signor Branham, Sono una cittadina americana. Posso vestirmi come voglio. Non ho bisogno di ascoltare ciò che dice la Bibbia. Naturalmente, questa è la prova che si tratta di una capra e non di un agnello, perché se siamo agnelli, siamo anche pecore del suo pascolo e ascoltiamo la sua voce. Certo, siamo cittadini americani, ma non ci prendiamo il nostro diritto di cittadini, ma facciamo prima ciò che è gradito agli occhi di Dio. Agiamo e facciamo secondo la volontà e la parola di Dio. Ebbene, vediamo come Caino uccise Abele dopo che il suo sacrificio fu accettato. Così Giuda tradì il Signore Gesù e fu ucciso. La maggior parte delle persone vedono solo le tre croci, anche se c'era una croce da un lato e dall'altro un'altra, e Gesù era appesa in mezzo a questi. Vediamo anche che Giuda si è poi impiccato a un albero. Beh, perché è scritto: maledetto chiunque sia appeso al legno. Lì era il figlio di Dio, Dio rivelato. Venne dal cielo e poi con colui che fece pentimento tornò in paradiso. Lì c'era Giuda, il figlio della perdizione, che prese colui che non si era pentito e andò con lui in un altro luogo. Come Dio aprì il costato di Adamo e da questo prese la sua moglie, così Dio aprì il costato di Gesù sulla croce del Golgota perché ne uscisse la sposa. Così vediamo questi due spiriti camminano fianco a fianco, la colomba e il corvo, Caino e Abele, Gesù e Giuda. E vediamo, dopo che Caino aveva preso la moglie, vediamo allora lasciatemi venire prima a questo. Anche il popolo di Israele camminò verso la terra promessa. Volevano attraversare il territorio e pagare tutto ciò che avrebbero mangiato o mangiato il loro bestiame, ma Moab non glielo permise. Ebbene, gli israeliti non erano una denominazione, erano in cammino verso la terra promessa, ma non erano riconosciuti fra le nazioni. Ma Israele naturalmente avevano la vera rivelazione di Dio, ma gli altri avevano Balaam, e la Bibbia ci mette in guardia dell'insegnamento di Balaam. Ma i moabiti credevano allo stesso Dio in cui credevano gli israeliti. Infatti Moab veniva dalla linea di Lot, che Lot aveva avuto con la figlia. Oggi è lo stesso. Le chiese fanno adulterio spirituale. E cosa ne nasce fuori? Beh, sentite, fratelli. Non voglio fare male a nessuno, ma qui chiamiamo Balaam un vescovo. È stato chiamato per maledire il popolo di Israele, perché avevano le benedizioni di Dio nel loro mezzo, avevano il serpente di rame e le benedizioni di Dio. Ma Bilam doveva maledirli. Si noti fondamentalmente che Balaam aveva ragione quanto gli israeliti. Costruì 7 altari e vi portò i sacrifici proprio come gli israeliti. Ma Balaam non vide la roccia colpita da cui scorgava l'acqua. Non ha visto il serpente di rame, non ha visto la colonna di fuoco. E oggi è lo stesso. Come con i pentecostali. Da oggi non vedete più la colonna di fuoco e la rivelazione di Dio. La colonna di fuoco è stata scientificamente provata. Ma che cos'è? Non lo vedono. Non vedono. Non vedono che questo è nel sacrificio di sangue, incluso in questo, nell'espiazione, perché sono tutti segnati. Ebbene, Dio deve chiamare tutto per nome, ma Dio tratta con noi come individui. Credo che la benedizione dei pentecostali sia giusta, certo, ma ora vediamo Moab. E noi lo prendiamo come una chiesa che diventa una denominazione. Poi dicono: se credete questo e quello e vi battezzate, vi scriviamo nel libro. Ebbene, vengono spiegate le loro dottrine di quella congregazione, ma oggi abbiamo di nuovo bisogno dello Spirito Santo e del fuoco di Dio per mettere in movimento la Chiesa, e lo Spirito Santo non prenderà mai una persona impura. No, Dio purifica e santifica. Sia perché apparteniamo al misterioso corpo di Gesù Cristo, battezzati dallo Spirito Santo. Naturalmente dobbiamo fare l'esperienza del battesimo in acqua, ma siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Recentemente una donna è venuta da me e voleva essere battezzata. I capelli completamente scompigliati. Ho detto: donna, non sei nella posizione di poterti battezzare. Certo, siamo responsabili davanti a Dio di ciò che facciamo. Recentemente c'è stata un'altra sorella che voleva portare un cantico e ho dovuto anche dirle: non sei in condizione di cantare davanti a questi santi. Oggi abbiamo di nuovo bisogno di un ordine divino nella Chiesa. Come prima un uomo di colore soleva pregare: Signore, prendi quest'uomo e usalo, ma riempilo col tuo spirito, con il tuo fuoco. Sicuramente, come nelle grandi aziende agricole, prima venivano etichettati gli animali appartenenti ai singoli proprietari. Qualcuno mi ha detto: non è terribile di mettere questo segno nell'animale con un ferro caldo? Ma poi vengono segnati. Così è per ogni figlio di Dio. Dovete venire all'altare di Dio e pregare finché non sarete segnati dal fuoco di Dio e sigillati con lo Spirito Santo. Naturalmente lo Spirito Santo è il sigillo. Dio li ha conosciuti in anticipo e li ha eletti. Se qualcuno si chiede ancora: l'ho ricevuto o lo riceverò ancora, e così via. No, dovete avere la piena certezza e Dio deve farlo. Nessuno infatti può venire a Gesù se prima il Padre non lo attira. Lo Spirito Santo deve attirarlo. Qualcuno mi ha detto: cercato e cercato Dio. No, io ho detto: Dio ha cercato te. Naturalmente, lo Spirito Santo non prende come sposa chiunque, non chi fuma, beve, vive immoralmente ed è dedicato alle cose del mondo. La Bibbia dice: se uno ama il mondo e le cose che sono nel mondo, l'amore del Padre non è in lui. No, la sposa di Gesù Cristo è santificata e sigillata dallo Spirito Santo. Sono coloro che Dio ha scelto e conosciuto. Come cantavamo prima questa canzone, come si abbiamo cantato, vi prego perdonatemi se lo ripeto. In questo cantico si dice: vieni e vieni a prendere il pasto con noi. Viene a cenare con noi, anche se ancora siete nel mondo, venite. Non si tratta solo di aggiungere persone alla Chiesa esternamente, ma di aggiungere alla Chiesa in modo che tutto sia stato tolto dal cuore dell'uomo e che sia avvenuto un completo rinnovamento attraverso lo Spirito Santo. Qualche tempo fa ho chiesto a una donna se fosse cristiana e lei mi disse: io ti faccio capire che sono americana. E il fratello Bosford mi ha raccontato che quando ha chiesto a qualcuno la stessa cosa, la donna gli ha detto: ti faccio sapere che accendo una candela ogni sera. Cosa ha questo a vedere col regno di Dio? Dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. Vediamo che nel tempo in cui Gesù era lì c'era anche Giuda, naturalmente, ed entrambi quasi allo stesso tempo hanno lasciato questo mondo. E quando lo Spirito Santo fu sparso nello stesso tempo, lo Spirito Anticristo era già presente. Infatti Giovanni scrive nella Bibbia che lo spirito anticristo era già presente in quel tempo, naturalmente, e oggi stanno mettendo insieme una Chiesa universale e anche alcune organizzazioni pentecostali entrano in questi. Tenetevi lontano da questo, dovete tornare a Dio. Vedrete, formano il marchio della bestia. Vogliono unirsi per combattere il comunismo, ma io dico nel nome del Signore, non dimenticatelo. Ci sono tre cortine, la cortina di ferro, la cortina di porpora, l'altra cortina, il pericolo è dietro la cortina di porpora. Ebbene, vediamo come tutto si svolge. Lo spirito anticristo, come si radica nelle nazioni, nelle comunità e nei singoli. E vediamo che anche l'arcivescovo di Canterbury, dopo centinaia di anni, è tornato dal Papa. Vedete, fate pure così se non volete sentire. Nessuno fermerà questo, diventerà peggiore. E la Bibbia dice che la Chiesa pentecostale diventerà tiepida in quest'ultima epoca e Dio la sputerà fuori dalla bocca, perché è l'ultima epoca in cui viviamo. Ebbene, se leggete in Ezechiele 9 e altre scritture che ci danno un po' di luce su come questi profeti potevano già vedere attraverso lo Spirito Santo ciò che sarebbe accaduto in futuro. Lì è venuto uno con gli strumenti di distruzione e ha attraversato la città. Questo massacro questo era per Gerusalemme, ma prima che entrassero nella città c'era un uomo vestito di bianco nel suo fianco, aveva uno strumento per scrivere e disse che non dovevano ancora entrare nella città finché l'uomo vestito di bianco che doveva scrivere avesse attraversato la città di Gerusalemme e non avesse posto un sigillo su coloro che piangono e sono addolorati per le abominazioni di questa città. Quest'uomo vestito di bianco è un tipo dello Spirito Santo. Dopo essere stati segnati, fu detto: massacrate giovani e vecchi, bambine, non lasciate nulla. Ma quelli che erano sigillati non dovevano essere toccati. Quando è successo? Questa era la Chiesa pentecostale all'inizio, quando lo Spirito Santo scese e segnò coloro che appartenevano alla Chiesa. Chiunque abbia letto gli scritti di Giuseppe, quando racconta Josephus delle guerre, cioè dopo che Gesù aveva compiuto il segno del Messia e aveva dimostrato di essere lui, e poi è tornato alla gloria e aveva mandato lo Spirito Santo, gli apostoli e fecero lo stesso come lui, avevano la potenza del Signore, parlavano in lingue, venne un vento potente, un suono potente di Dio e il luogo fu riempito dal fuoco dello Spirito Santo, ma gli altri deridevano e ridevano di questo. Gesù disse: se parlate contro di me, vi perdonerò, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. Si prendevano gioco e deridevano le persone che erano piene di Spirito Santo. Ora vedete in Matteo 24 il popolo pose al Signore Gesù tre domande diverse e hanno chiesto quando sarà e qual è il segno della tua venuta, il segno della fine del mondo, e mostra in che modo si è adempiuta la parola del Signore quando è scritto: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno. Ora, quindi non poteva essere inteso universalmente per quel tempo o il sabato. Per esempio, la fuga non doveva venire nel sabato, perché chi era a Gerusalemme doveva fuggire in Giudea. Non doveva accadere d'inverno o di sabato. Ma quando Tito venne e Gesù disse: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti e chi sarà nel campo, non torni indietro, ma fuggite, fuggite da lì, perché avevano bestemmiato lo Spirito Santo, e chi bestemmia lo Spirito Santo ha già ricevuto il marchio della bestia. Ed è per questo che gli ebrei credenti sapevano cosa significava quando videro questo che accadeva. Beh, vedete, Josephus scrive dei credenti, per esempio, scrive che si trattava di un gruppo di persone che seguivano Gesù di Nazareth e che in seguito si riunivano per mangiare il suo corpo. Non sapeva che celebravano la Santa Cena, perché Gesù gliel'aveva detto. I giudei di Gerusalemme si erano riuniti e avevano detto: ci riuniamo qui davanti a Giova ed egli ci aiuterà. Ma in fondo avevano già bestemmiato lo Spirito Santo e deriso la potenza di Dio. Il Signore Gesù aveva già da tempo rivelato di essere il loro Messia, ma essi lo chiamavano Belzebù e pensavano che fosse il diavolo e che fosse d'accordo con il capo dei diavoli. Ora, se Dio vuole, vi mostrerò domani sera che America ha fatto lo stesso, perché gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso in questi ultimi 40 anni. Hanno chiamato queste persone pentecostali, santoni e tutto il resto, e li hanno derisi. Ma cosa è successo negli ultimi giorni? Per esempio, non sono d'accordo con il mio amico Duplessis. Pensa che i presbiteriani, come dicono, vogliono avere coloro che parlano in lingue, tutte le denominazioni, perché non l'hanno accettato 40 anni fa. Non lo faranno mai, e ogni denominazione è morta, questo è vero. Non si rialzeranno mai, nessuna denominazione. Voi assemblee di Dio avete avuto il vostro tempo, voi dell'unità avete avuto il vostro tempo. I metodisti hanno avuto il loro tempo, naturalmente avete fatto delle denominazioni secondo il modello cattolico, voi battisti presbiteriani, ma Dio farà emergere cuori affamati da ogni parte e li benedirà e li sigillerà col suo Spirito Santo, naturalmente. Gli altri hanno già accettato il marchio della bestia, hanno già mostrato chi sono, e il Messia bussa di nuovo allo stesso modo, ma continuano a bestemmiare. In che tempo viviamo? Oh fratelli miei, spero che non pensiate che non sappia più cosa sto facendo, ma la venuta del Signore è così vicina, il Signore ha dato di nuovo un segno. Cosa disse Gesù delle vergini addormentate? Certo sono religiosi, Caino lo era anche, ma non avevano olio nelle loro lampade, era finito l'olio. E poi è scritto, loro dissero alle avvedute, dateci del vostro olio. E ricordatevi, nello stesso momento in cui le vergini stolte andarono a prendere olio, le avvedute furono prese alla cena delle nozze. Quando i presbiteriani e tutte le altre denominazioni vengono a cercare lo Spirito Santo, vi dico, preparatevi e pulite le vostre lampade. Pulite le lampade, perché il tempo del rapimento è vicino. Amen. Uscite da essa. Vedete, non è ancora tutto nel posto giusto. Che cos'è un credente? Vedete, come è immerso nell'olio della lampada e esce dall'altra parte, da questo lucignolo. Così noi siamo battezzati dello Spirito Santo e il fuoco di Dio brucia. La luce di Dio risplende nel tempo della sera. O popolo pentecostale, pulite le vostre lampade, preparatevi, l'ora è arrivata. Quando andarono, accadde che lo sposo arrivò e prese i suoi, ma gli altri hanno bestemmiato lo Spirito Santo negli ultimi 40-50 anni, sempre. Ora vogliono di questo, ma nel momento in cui chiedono questo, è ora di pulire le nostre lampade. È arrivato il tempo di pulire le nostre lampade. Per voi che avete vissuto una vera Pentecoste, alcune lampade hanno nella parte superiore del cabbione del carbone, la luce non brilla più come dovrebbe. Puliamo tutto, che lo Spirito Santo operi di nuovo e riveli segni e miracoli, e che seguono segni e miracoli, il sigillo di Dio. Ora pulite le lampade se sono ancora piene di fumo, se sono circondate dal fumo. Naturalmente qualcuno risponderà a questa chiamata, non so quanti saranno, ma come disse il Signore Gesù, come fu ai giorni di Noè, così sarà anche adesso. E so che è il tempo di prepararsi adesso. Le vergini stolte anch'esse hanno ricevuto il segno, così come l'ha ricevuto Caino, quando i battisti presbiteriani pentecostali hanno preso il marchio della bestia, invece di andare avanti nello spirito, si sono trovati ad aderire all'organizzazione, si sono uniti e al mondo in modo sbagliato. Naturalmente si vestono e si comportano in stile di Hollywood, come fa il mondo. E voi dite che io sempre sono arrabbiato contro le donne. Beh, qualsiasi uomo che permette alla moglie di fumare e che indossi pantaloncini da uomo, non ho alcun rispetto per lui, perché non è un uomo, proprio così. Oh, alleluia. Certo, può essere alto quasi 2 metri e pesare cento chili, ma non è un uomo. Questo dimostra chi è il capo in casa. Ebbene, oggi abbiamo bisogno di uomini predicatori del Vangelo che proclamino la verità dal podio. Tutti quelli che sono chiamati da Dio devono proclamare la parola di Dio. E quando le donne si tagliano i capelli è immorale. E un uomo avrebbe quasi il diritto di lasciare la moglie se questa non si sottomette, perché se una donna si taglia i capelli non ha riconosciuto il suo capo e ha perso la sua gloria. Naturalmente questo è scritto: il capo della donna è l'uomo. Oh Dio, aiutaci. È vero, non abbiamo bisogno di compromessi, di fare dei compromessi, ma di uomini che lottano per la verità e la testimonino, a prescindere da quello che viene. Il sigillo di Dio, pulite le vostre lampade, che tutto sia fresco e puro. Che tempo terribile, si sta facendo buio.